Buongiorno, cari amici. Specialmente in questa tradizione, spesso sentiamo queste parole: dimorare, calmare, arrivare, stabilirsi, rilassarsi. E tutte queste parole e la pratica che va con esse sono così importanti per noi occidentali. Per noi occidentali specialmente nelle città, zone dove c'è una vita molto veloce e fredda. E abbiamo dimenticato del tutto che queste parole sono parte di ritmi normali della vita. Noi abbiamo l'impressione che fossero delle pratiche isolate, perché abbiamo imparato a vivere proprio al contrario, a pensare in modo opposto. Vedete il termine riposare, dimorare? Diciamo che l'altra parte della medaglia è l'azione. Queste due cose vanno insieme. E quindi la medaglia, il metallo di questa moneta è la vita con i suoi ritmi. Se non c'è azione, non c'è nessun riposo. E questi non sono degli opposti, non è vero. Sono la parte di un tutto. Non possono esistere isolatamente. Non potete soltanto riposare. Non è possibile. Se soltanto voi vi riposaste, nella migliore delle ipotesi, sareste inattivi. Ma non vi riposate. Le persone adesso lo fraintendono totalmente. Quello che chiamano riposo è come impigrirsi su una spiaggia sotto il sole, non è riposare. E nel buddismo si chiama un allenamento alla stupidità. Quindi abbiamo dimenticato e ci siamo disconnessi dai ritmi della vita. E a causa del fatto che abbiamo dimenticato questo, li abbiamo separati. Le persone adesso sono soltanto attive, fino a che si sfasciano. E quello che poi succede non è un riposo, è una riparazione, è un ricovero, un recuperare, non è un riposo. Quindi quello che di nuovo abbiamo da imparare e comprendere è di essere in contatto, connessi con il ritmo della vita e sentire, fare esperienza che noi siamo con questo ritmo. Quando arriva l'azione, arriva a un certo punto, per così dire, da sé arriva il riposo. Se noi siamo davvero connessi adesso, noi lo sentiamo, e tutto il sistema sa. Per perché c'è una saggezza. C'è una saggezza insita nel sistema. E lasciare andare è soltanto esistere. Quando c'è una contrazione, è veramente importante comprendere che lasciare andare è, per così dire, lo smontaggio della contrazione. Il rilassamento è soltanto rilassamento nel ritmo naturale delle tensioni. Siamo stati occupati, abbiamo lavorato e poi tutto il sistema ha bisogno di lasciare andare, di rilassarsi da se stesso. E se noi siamo in qualche modo ancora un po' connessi con la vita naturale, è facile per noi, però la maggior parte di noi non lo è. Guardiamo un po' in profondità questo aspetto ed è veramente semplice comprendere quando guardiamo al cuore. Il cuore ha questo movimento di pulsazione. Questo è il ritmo della vita. Quando questo ritmo, quando è finita un'azione, non accade più quell'azione, allora noi moriamo. Quindi il cuore si contrae per spingere il sangue fuori e poi si rilassa, si apre per lasciare entrare e risucchiare il sangue e l'aria dai polmoni. Il sistema cardiopolmonare, poi si contrae di nuovo e noi siamo così lieti che ancora lo faccia, no? Un giorno non si contrarrà più ed eccolo lì, è fatta, finito. Non siamo più consapevoli di questi ritmi, li diamo per scontati. E quello che mi piacerebbe che voi foste consapevoli è queste due cose che a volte sono percepite come attivo quando è contratto e passivo quando è rilassato. Non sono attivo e passivo. Quello che noi percepiamo come passivo è un'azione. È ancora qualche cosa che funziona. È il lavoro del cuore. Non è qualcosa che noi succede, accade da solo. Questo viene totalmente dimenticato. Ed è veramente frainteso quando parliamo di attivo e passivo. La vita è soltanto azione ed anche riposo. Anche riposare è un'azione che ha uno scopo. E capite che quando vedete il pugno, per esempio, se voi contraete la mano e quindi questi muscoli all'interno della mano si contraggono, in modo che il pugno si chiuda, se non parlo correttamente mi correggete, ma quando il pugno è chiuso e quindi si contraggono i muscoli all'interno della mano e anche naturalmente anche i muscoli del braccio si contraggono perché la mano possa essere contratta e chiusa. Ma quando io li apro ci sono altri muscoli che sono coinvolti. Non è che semplicemente noi lasciamo andare e la mano si apre, non è affatto così. Non è vero, abbiamo bisogno di altri muscoli che, per così dire, rendano possibile l'apertura della mano, contraendosi a loro volta in opposizione a quelli di prima. E spesso noi lo dimentichiamo perché quello che noi percepiamo è la passività, ma invece è ancora un'azione, e un'azione su un livello totalmente differente. E per me la maggior parte di noi è un livello inconscio, non lo percepiamo. Sto parlando di questo per attirare la vostra attenzione sul fatto che il riposo non significa che venga da solo. Non è qualcosa dove tu non fai nulla. E lasciare andare, quando sentite la parola lasciare andare, è un'azione. Si tratta di un'azione. Non è corretto che arriva da sola, che si fa da sé. Specialmente quando Thay, la nostra tradizione, dice spesso guarire. E a volte viene spiegato che qualcosa, Thay lo usa molto spesso, l'immagine di un cervo che è ferito e poi si ritira nella foresta. E semplicemente non facendo niente guarisce. Non è corretto. E non è assolutamente corretto. Se voi avete una ferita, se il corpo non è pronto a fare un'azione, se le cellule sulla parte destra e sinistra della ferita non cominciano a crescere e ad agire, e questo è veramente un lavoro meraviglioso e misterioso, no? Quando le cellule sulle entrambe le parti delle ferite stanno lì e non succede niente, e aspettano la guarigione e non succede niente, questo è un processo attivo. E quello che accade è che c'era un taglio, quindi possiamo chiamarlo una disconnessione. Quello che succede è che la guarigione è una connessione, una riconnessione, nient'altro. E c'è una parola meravigliosa per questo, cioè riparare. E adesso c'è questa parola che significa accoppiare, cioè per esempio connettere con il Bluetooth, sintonizzare due sistemi in modo che si appaiano. Quindi riappaiare vuol dire riparare, vuol dire appaiare due cose, i due lati della ferita, ad esempio. Guarire non accade da solo. È un processo attivo di connessione e riparazione, in questo senso che vi ho detto. Lasciare andare, da molte persone, è un processo difficile se tu stringi molto il pugno e non lasci andare, rimane così. Quindi lasciare andare è un processo attivo che coinvolge muscoli diversi che fanno sì che la mano si apra. Il Buddha era molto consapevole che questo è un problema per gli esseri umani, questo attaccarsi, questo tenere, questo aggrapparsi, questo non lasciare andare. Quindi le persone arrivano in questi posti per guarire. E possiamo soltanto guarire. Puoi guarire soltanto quando tu attivamente sostieni questa connessione. Quando tu attivamente fai una riparazione. Noi abbiamo delle ferite, è chiaro. Abbiamo ferite sul lato fisico e abbiamo ferite dall'aspetto psicologico. Qualche cosa è stato tagliato. Il nostro corpo psicologico è lo stesso sistema di quello fisico. Noi possiamo essere feriti, possiamo venire tagliati. Qualcosa in questo corpo che noi percepiamo come intero è stato tagliato. Noi sentiamo una ferita. E così noi dobbiamo riparare. Dobbiamo connettere di nuovo questi lati e a volte il corpo non può guarire perché c'è come un ostacolo, qualcosa che si mette in mezzo. È come se voi aveste un taglio e dentro il taglio, nella ferita, c'è polvere, terra, e quindi queste cellule da entrambi i margini della ferita non possono arrivare ad appaiarsi di nuovo. Qualche volta cercano disperatamente di connettersi, addirittura possono semplicemente cercano di andare al di là di questo ostacolo e tentare di connettersi, e quindi rimangono queste cose all'interno della ferita e quindi poi si crea un'infezione. Avete sentito mai parlare di questo? Ma nel corpo psicologico è esattamente la stessa cosa. Non può guarire con qualche cosa che si mette in mezzo, che lo ostacola, perché non può riparare quello. Quando c'è tutta questa roba vecchia, questi ostacoli, questa polvere, gli ostacoli è il termine che si usa nella tradizione spirituale. E noi dobbiamo liberarci di questi. La ferita non può farlo da sola. Il body, il corpo, la psiche non può farlo da solo. Noi dobbiamo prendere un'azione, dobbiamo andare a vedere qual è l'ostacolo. E forse l'ostacolo è soltanto un aggrappamento, un aggrapparsi, è soltanto la nostra non riuscire, non avere la volontà di lasciare andare, pur sapendo che questo è l'unico modo di guarire. Vedete, questo corpo ha un immenso volontà di essere intero, integro, un'energia vitale di guarigione. E questo è ciò che si dice: non interferire, tutto qui, non interferire con questa energia vitale, ma non è corretto dire non fare nulla. Non interferire. Potrebbe essere necessario andare in un posto dove noi non veniamo feriti costantemente di nuovo, perché altrimenti il corpo non riesce a stare dietro, ma è tutto qui. Una volta che noi siamo in un'atmosfera dove la guarigione può essere processata, allora deve seguire un processo attivo, semplicemente evitare un altro taglio non è abbastanza. La guarigione è un processo attivo. Quindi in qualche modo torniamo indietro a quello che vi dicevo ieri, e cioè che noi cominciamo con una convinzione, con un'intenzione, quello che ora chiamo un desiderio molto profondo di guarire, un profondissimo desiderio di essere integri, interi di nuovo quando abbiamo delle ferite, una profonda urgenza di fare qualcosa, qualsiasi cosa. Tutto ciò che possiamo fare e soltanto noi possiamo fare per riconnetterci, per riparare, per togliere quello che ostacola la ferita, quindi pulire la ferita in modo che la guarigione sia possibile. Le persone non lo capiscono. Sembrano credere, bene, ok, adesso io vado da qualche parte dove nessuno mi taglia, ecco fatto. E poi tutto si prenderà cura di me. Non è così. Non è così, veramente, non è così. Da un punto di vista fisico potrebbe essere che sia così, a patto che non interferiamo. A un livello psicologico non avviene da solo. Noi dobbiamo lasciare andare, dobbiamo riparare, dobbiamo prenderci cura, dobbiamo lasciar andare attivamente. La parola connessione è talmente bella, e così dobbiamo davvero imparare. Un sangha è un luogo per connettersi. È quasi l'unica ragione per stare nel sangha. Noi creiamo un'atmosfera dove non ci sono ulteriori tagli, ulteriori ferite, una specie di atmosfera sicura. Ma è tutto qui. Non c'è niente che arriva da sé. Soltanto stare qui non accade nessuna guarigione. Per favore, credetemi, perché io sono stato con centinaia di persone. E tutti quanti pensano che magari appena arrivano qui guariscono, ma se ne sono andati con la stessa malattia, se non hanno fatto niente. Non guarite soltanto stando sulla spiaggia in Thailandia, non è così. Dovete attivamente lasciare andare gli ostacoli, per liberare, lasciare andare gli ostacoli dalla vostra mente, per riconnettervi alla vita. molte persone sono semplicemente disconnette, semplicemente non sanno cos'è la connessione. Così qui noi aiutiamo le persone ad essere connessi di nuovo. È la cosa più bella, la guarigione, la connessione più meravigliosa è essere connessi con la terra, con la natura, con i fiori, con le piante, con gli alberi. E ecco perché è così importante semplicemente andare fuori nel giardino, mettere le mani nella terra, e non vi preoccupate, perché poi vi potete lavare dopo. Ma io mi sporco. Sì, certo, questa è la vita. Se ti vuoi connettere, devi andare lì e fare qualcosa, sporcarti le mani, per così dire. E poi succede qualche cosa a causa di questo. È così che ci connettiamo alla vita, non soltanto camminando in mezzo ai boschi, sicuri perché nello zaino abbiamo qualsiasi cosa in caso di emergenza. Non è questo il punto, non è questa la connessione. Ma perché è soltanto attraversare qualcosa rimanendo disconnessi, rimanendo non parte di quello. È una specie di spettatore, spettatore. Quindi, noi qui ci connettiamo al nostro corpo. Cominciamo a relazionarci al nostro corpo con degli esercizi, con il cibo, e se non lo fate, allora state perdendo un'opportunità, mancate una parte dell'intero che non riuscite a connettere. Sto parlando di connessione e non di certe aree che devono essere connesse, come per esempio internet. Sto parlando di essere connessi alla vita, la natura, il corpo e la mente. Non vi preoccupate della mente, non abbiate paura, connettetevi ad essa. Siate profondamente in contatto, in connessione con la vostra mente, perché questa mente è voi. E se c'è qualche cosa che non funziona proprio bene, se in qualche modo voi percepite, sentite nella vostra mente quello che si dice nella psiche, se c'è qualche ferita, qualche taglio, qualche trauma nella vostra mente, andate a prendervene cura e guaritela, perché se non è guarito non potrete mai connettervi alla vita. Quello che voi potete fare, e potete fare molto, per guarire tutte queste cose passate. E la cosa più importante di esso è che anche il Buddha ha detto: lasciate andare, è passato. Semplicemente aprite le mani, e in modo che le cose in qualche modo ricomincino a connettersi, sì, che si riparino. Connettetevi alle persone accanto a voi, e specialmente quelli che non vi piacciono. Se non potete connettervi a loro, non potete connettervi, perché continuate ad avere preferenze ed avversioni, e preferenze ed avversioni sono ferite per la mente, perché tagliano in due parti questo e quello. Se trovate che non potete sopportare un'altra persona ed è talmente penoso che quasi volete andarvene da questo posto perché soffrite, state male. Non state soffrendo per l'altra persona. Soffrite nella vostra mente perché non potete connettervi. E quindi dovete imparare a connettervi. E a causa della guerra nel Vietnam, Thay ha sottolineato tanto connettersi ai vostri antenati, ai vostri genitori, riparare ogni fessura, ogni ferita, ogni taglio. Connettetevi alla vostra cultura, connettetevi alla vostra religione. Ed è soltanto imparare a connettersi, imparare a riparare, a riappaiare, per così dire. Sì, sì. Non si dice no, sei di nuovo cristiano. No, ma questa disparità, questa separazione è una ferita, è un qualcosa che ci strappa in due e non possiamo lasciare andare. E trovate modi di compassione e comprensione. Mi ricordo di una frase che io ed Helga abbiamo detto in un certo seminario o training ogni mattino alle persone per 3 mesi. Noi siamo insieme in 40 persone, come in questa stanza, dormendo, mangiando e così via. Ed ogni mattina ci alzavamo, ci guardavamo negli occhi, ci connettevamo gli uni agli altri e ci dicevamo: io ti amo e ti accetto, anche se non sempre ti capisco. E questo era così importante. E anche se non sempre comprendo, è un aprirsi a dire sì, c'è la comprensione e la compassione. Se amare non è abbastanza, perché allora noi continuiamo ad avere preferenze ed avversioni. Quindi un sangha, per prima cosa, è un'atmosfera, è un luogo, è una specie di energia collettiva, è un campo di coscienza ed è un'atmosfera sociale. Le persone stanno insieme e a causa del fatto che siamo così spaventati dalle altre persone, la maggior parte della sofferenza, specialmente in Occidente, deriva dagli altri. E mi ricordo un giovane adulto: I love? Ah, Sartre. Ah, ok, sì, sì, ok. I love, mi piace Sartre. Sì. E lui ha visto veramente in profondità in questo, e uno delle sue drammi era quello di dire: non c'è uscita, questa è una società chiusa e la cosa fondamentale è che noi siamo qui per gli altri, a patto che noi veniamo da quello che c'è nella testa. Allora non possiamo aprirci in questo caso. E a causa di questo, a causa di questo protagonismo, sono sono persone che vivono nell'inferno, che creano un inferno. Quindi quando sei morto tu non puoi più cambiare. E poiché tu non puoi più cambiare, salti sopra gli altri con tutto quello che hai nella tua testa e tutto quello che c'è lassù, i ricordi, idee e così via, tu lo butti addosso agli altri in qualche modo. Quindi molte persone, io direi la maggior parte delle persone, sembrano vivere, ma sono già morti, perché sono completamente chiusi. Non c'è più movimento, non c'è più apertura. Cosa che tu puoi soltanto aprirti quando sei vivo, quando vivi. E quindi per favore comprendete bene questo. Ecco perché vivere nel sangue è così pericoloso, è così impegnativo. Perché soltanto nel sangue tu puoi aprirti, puoi imparare a connetterti. Perché in qualche modo tutta l'atmosfera ti dà una specie di fiducia, una specie di sostegno. Questo è il significato del sangue. Quindi è un luogo, un'atmosfera, un campo di coscienza tenuto dalle persone, e tutto questo è per noi, come vi ho detto ieri, è una tavola da cui saltare, un posto, un trampolino da cui noi possiamo saltare, perché non abbiamo bisogno di attaccarci, posso lasciare andare. Tai sogna sempre di questo tipo di guarigione, ma come vi ho chiarito, non viene da solo, non accade da solo. E quindi veramente non citate delle sentenze esoteriche o tradizioni, anche dallo Zen. Il salto, la primavera arriva e l'erba cresce da sola, questa è una cosa diversa. E se voi portate questo, voi potreste pensare, va bene, allora io arrivo qui, c'è la primavera e la guarigione arriva da sole. No, no, è un'altra storia. Dovete essere attivi e dovete volerlo. Dovete essere determinati ad essere vivi, di vivere. Nel buddismo questa sorta di spinta, sì, ad essere vivo è dukkha. Non ci piace soffrire, quindi facciamo qualcosa. Ci facciamo qualcosa, questo è tutto l'approccio. La sofferenza non è il punto, è soltanto una sorta di spinta, di pressione. Prenditi cura. Oppure vuoi continuare così? Mi ricordo quando Ajahn Chah, che era il più importante, famoso, importante maestro di meditazione in Thailandia, l'avete sentito nominare? La scuola della foresta in Thailandia. Ajahn Chah è molto famoso e conosciuto, ed ha dei discepoli occidentali anche molto famosi e conosciuti, che venivano spesso invitati nella Insight Meditation Society negli Stati Uniti, sono quelli che hanno portato il modo occidentale di Vipassana nel quello di sedere e camminare alternativamente per un'ora in occidente, quindi camminare fuori anche. E c'erano queste persone nei primi ritiri della Insight Meditation Society che camminavano nel prato e da Ciancia aveva imparato una sola frase in inglese, perché non poteva e non ha mai realmente parlato in inglese, ma poteva dire una frase. Andava dietro alle persone che camminavano così consapevolmente e gli arrivava di lato e all'improvviso gli si metteva davanti e lo guardava e gli diceva, stai soffrendo abbastanza? A qualche volta mi piacerebbe farlo anche io. Le persone non soffrono abbastanza. Non c'è ancora abbastanza determinazione. C'è ancora la speranza che va bene, qualche cosa arriverà da sé. Il buddismo, un aspetto del buddismo è nessuna speranza, nessuna aspettativa. Noi siamo persone attive. Noi ci prendiamo la nostra mano, la nostra mente nelle mani e diciamo, ehi, come stai? Che succede con te? E magari se potesse parlare lei ci direbbe, guarda, qui c'è ancora una ferita e tu stai continuamente martellando su quello, costantemente lo ripeti, lo ricordi, non lo posso più sentire, sono 40 anni che mi stai dicendo quanto era cattiva tua madre, è morta, e tu ancora continui a raccontarmi questa storia, che ci posso fare? Per favore, lasciami in pace, dammi una possibilità di guarire. Capite qual è il messaggio? Per favore fatelo. Per favore siate pazienti con voi stessi. Siate compassionevoli con voi stessi. Siate amichevoli con voi stessi. E siate veramente disperati per guarire. Siate profondamente dediti, impegnati nel vivere di nuovo. Questo è ciò che è il Sangha, questo è quello a cui serve il Sangha. Quindi le persone, per così dire, fanno un uso sbagliato di questi centri di pratica come un sollievo, come una vacanza, perché nella loro società sono malati. E quindi vengono qui per, come un luogo dove tutto quanto è a posto, come una specie di rifugio dove per una settimana, non di più, per una settimana noi ci possiamo semplicemente rilassare. In qualche modo ci togliamo da qualcosa. Ma se stai qui parecchio tempo, un po' di più, non sai più perché sei qui. Perché una vacanza di 6 mesi non è un grosso divertimento qui. Arriva l'inverno, ci sono sempre persone nuove, tutti questi problemi con i maestri, non è divertente. E quindi ve ne andate, perché avete in mente qualcos'altro, c'è qualcos'altro che accade. Forse avete l'idea che in qualche modo potete dare una mano, no? All'essere di aiuto, quindi utili, no? Ma poi ci sono diversi problemi che arrivano. Ti viene chiesto di fare qualcosa che non ti va di fare, quindi tutta la gioia se ne va. La Sangha non è per questo. Se sei ospite, sì, siamo felici di invitarti. Siamo felici di cucinare per te. Siamo felici di essere amici tuoi. Ma non è per questo che c'è il Sangha. Il Sangha è qui. È un laboratorio. Vi piace questa parola? È un laboratorio, un luogo dove potete esplorare. Potete tornare a voi stessi, prendere la mente nelle vostre mani. E se non sapete che cosa succede lì, parlate ad altri, con altri che fanno la stessa cosa. E può essere che sarete sorpresi che tutti noi abbiamo le stesse ferite, che tutti abbiamo le stesse ferite. E soltanto condividendo che non funziona così sempre martellando sulla stessa faccenda, possiamo ottenere la forza di fare qualcosa, ma non fuori di qui, ma dentro di noi. Possiamo avere la forza di lasciare andare, di aprirci, la forza di connetterci e ripararci. Questo è lo scopo di un Sangha, questo è a cosa serve il Sangha: darci il coraggio, la fiducia di prenderci cura di noi stessi. E quando noi ci prendiamo cura di noi stessi, noi ci prendiamo cura degli altri. E non è giusto, non è bello vivere con persone che sempre ti ripropongono il loro passato. Ma mio madre mi ha fatto, guarda che cosa mi ha fatto. Come puoi avere il diritto di mettere questo su di me costantemente in una connessione quotidiana? Quindi, per favore, siate giusti, siate corretti e lasciate andare. E questo sarà un Sangha. Ecco perché siamo qui. Quindi vorrei, per così dire, parafrasare i nostri argomenti. Geborgen, è protetto. Abba, protetto, ma Abba. Geborgen in italiano significa non è protetto e libero. Non è geborgen and frei. Ma è liberi perché siamo protetti, nel senso di questa protezione che viene dalla connessione. E quando noi lo vedremo meglio nei prossimi giorni, protetto è ancora c'è ancora una difficoltà sociale, perché ancora c'è una dipendenza, quindi non siamo liberi. In se stesso non è libertà, è soltanto un trampolino. E oggi io spero di darvi questo messaggio che dice: il modo, la via diretta è di essere connesso a tutto, ad ogni cosa, connesso a tutto l'intero, senza nessuna area dove noi non siamo connessi. E quando noi siamo totalmente connessi, alienazione, tutte le alienazioni se ne vanno, perché le alienazioni sono dei confini, sono degli attriti, sono dei punti dove c'è separazione. Quando noi siamo profondamente connessi, Tai ce lo dice sempre, ogni paura della morte non c'è più, perché noi siamo connessi al tutto. Questo è il messaggio. Quindi prendetevi cura di riconnettervi, di riparare. Specialmente nei primi anni a Plainville, Jutai chiedeva costantemente alle persone di riparare la connessione con i loro genitori, con la cultura, con le loro tradizioni. Se non state facendo questo, semplicemente vuol dire che non volete. E allora io sarà necessario che io mi si metta davanti come a Ciancia e vi gridi in faccia, ma non stai soffrendo abbastanza? Ti piace ancora scappare, sfuggire? Guarda che non puoi sfuggire, perché quello che succede nella tua mente non c'è niente da fare con l'esterno. La causa è nella mente. Quindi mettetevi avanti, prendete profitto dal Sangha, avvantaggiatevi di questa atmosfera e per favore imparate ad essere un Sangha. Un Sangha è già due. Una coppia è già un Sangha e se non sono un Sangha è un inferno. Perché è lotta, conflitto. Quindi dovete imparare ad essere, a far sì che la vostra famiglia sia di nuovo un sangha, non che debbano essere buddisti ed essere d'accordo con voi. Anche se non sono d'accordo, tocca a voi connettervi. Lo so quanto è difficile. Lo so per esperienza e a causa di questo ci sono sempre delle aree dove non siamo connessi. E a causa di ciò, a causa di queste aree che ancora non sono connesse, non mi posso connettere con il tutto. Non crediate che semplicemente sedete sul cuscino e fate tutto il lavoro. Un giorno sarò connesso al tutto. Non è vero. È qualcosa di artificiale, è un errore della mente. Noi siamo attivamente connessi, noi abbiamo l'esperienza di connessione. E poi, come tutto quello che ci hanno detto i nostri progenitori spirituali, finalmente capiamo che c'è un risultato. Non è l'inizio, è un risultato, è un punto di arrivo. Quello arriva da solo.